la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 del mattino apriamo la nostra newsline. Buongiorno da Chiara Brilli in studio. Martedì 1 aprile, diamo subito uno sguardo al meteo. Gianni Messeri dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Come andiamo oggi, Messeri?
Oggi siamo interessati molto marginalmente da una circolazione depressionaria con minimo sullo Ionio. Quindi è previsto un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, una nuvolosità che sarà comunque irregolare, più compatta sull'Appennino e sull'Amiata, dove sembrano più probabili anche delle deboli precipitazioni. Precipitazioni assumeranno carattere nevoso intorno ai 1200 metri di quota, temporaneamente forse anche fino a 1000 metri. Il tutto accompagnato da forti venti di grecale e da una diminuzione delle temperature che si farà sentire nei valori massimi, oggi massime fino a 15 gradi, sono valori leggermente al di sotto delle medie stagionali per quanto riguarda questa prima decade del mese di aprile. Uno sguardo per concludere alla giornata di mercoledì, che vedrà un graduale miglioramento, anche se nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci, in particolare tra colline metallifere e Amiata. Le temperature domani tornano a salire, massime di nuovo fino a 20 gradi.
Siamo un po' sulle montagne russe, è prevedibile, siamo in primavera, c'è un po' un distacco dalla media, dicevamo, ma insomma il quadro stagionale è abbastanza aderente.
Sì, direi in questa fase qui, però come tipo di circolazione che anche avremo nei prossimi giorni, io non escluderei delle sorprese. In questa fase saranno possibili anche nuovi ingressi di aria fredda, in particolare intorno al 7-8 di aprile, al momento ne vediamo uno, più consistenti di questo, che ci potranno far ripiombare temporaneamente in una fase più invernale del tempo. Sono montagne russe un po' tipiche della stagione primaverile, che quest'anno potrebbero essere anche più consistenti.
Grazie anche per queste specifiche a Messeri all'AMA. Sentiremo domani ulteriori aggiornamenti, una breve pausa e poi torniamo.
Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici. 14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Controradio.
Alle 8:08 uno sguardo alle principali notizie di oggi dalle prime pagine, dall'home page di controradio.it. Vertenza ex GKN, l'ultimo strappo, l'apertura dal Corriere Fiorentino, notizia che abbiamo dato ieri sera in newsline. L'azienda ha alzato un muro con i sindacati, via le lettere di licenziamento per i 121 operai rimasti, la FIOM CGL, trattativa impossibile senza conoscere la proposta di concordato. La regione scrive al governo, legge violata. E poi la fotonotizia che riguarda la partenza oggi dello scudo verde per Euro 0 ed Euro 1, proteste in consiglio da oggi, telecamere accese, ma per i primi 2 mesi non ci saranno multe. Il giorno dello scudo verde, 77 varchi installati da mesi ma finora spenti, da oggi saranno attivi. Sentiamo dunque il servizio di Raffaele Palumbo.
Scudo verde, dunque si parte. Dopo tanta attesa, polemiche, malintesi e domande, 75 nuovi varchi telematici controlleranno l'applicazione di una legge in essere da quasi 20 anni, il divieto di ingresso a Firenze di auto, diesel e benzina Euro 0 ed Euro 1. Le multe scatteranno da giugno. Dopo 2 mesi di sperimentazione non ci sarà per il momento nessun ticket di accesso alla città, di questo si parlerà tra 3 anni, mentre si procederà in maniera progressiva ad estendere il divieto anche a agli Euro 2 nel 2026 e agli Euro 3 nel 2027. Naturalmente la questione riguarda anche i ciclomotori e i motocicli, tante le preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda i pendolari e gli artigiani. Il divieto riguarda infatti anche i mezzi pesanti speciali e i mezzi per il trasporto merci ad Euro 0. Si tratta dunque di un primo o ulteriore passo per l'abbattimento dell'inquinamento in città. Nella fattispecie dello scudo verde il percorso sarà triennale e, insieme al completamento delle linee tranviarie, dovrebbe cambiare il volto e gli effetti del traffico in città. Lo scudo verde consente l'accesso dall'esterno ad alcune aree strategiche come l'ospedale di Careggi, l'aeroporto Vespucci, aree industriali e produttive e centri commerciali, oltre che alle principali direttrici come il collegamento del viadotto Marco Polo con Fiesole, mercoledì 2 aprile alle 8:40, diretta con esponenti della città metropolitana per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Eh sì, tenetevi a mente questo spazio di domattina perché potrebbe essere molto utile se avete dei dubbi, delle perplessità, delle richieste di chiarimento rispetto alle varie declinazioni di questo provvedimento. Si accende lo scudo verde antismog, 40.000 veicoli a rischio multa all'apertura della Repubblica di Firenze, poi l'appello dei sindaci nella piazza per l'Europa, anche chi vota centrodestra, parliamo della manifestazione in programma domenica a Bologna, e di spalla, dopo l'incendio, regalati altri libri a Marco. Parliamo del libraio delle cure, del Senza dimora, la cenere lascia spazio ai nuovi libri donati dall'intero rione che si stringe ancora una volta attorno a Marco Restucci, libraio senza tetto colpito dal raid messo a segno nella notte tra venerdì e sabato, quando ignoti hanno appiccato le fiamme al rifugio dei libri nel sottopasso delle cure. E allora siamo andati a vedere qual è la situazione dopo che abbiamo dato conto di quanto accaduto nel fine settimana, davvero una catena di solidarietà rinnovata dopo le vicende che hanno coinvolto Marco negli ultimi mesi, dallo sgombero fino al sequestro, fino alla multa poi annullata, l'assemblea partecipatissima alle cure dei primi di marzo, l'apertura di un banco in superficie e questo è invece ennesimo atto di intolleranza. Sentiamo Marco ai microfoni di Domenico Guarino.
Ciao Marco, come va?
Va con più preoccupazioni di prima per quello che hanno fatto, ma dopo due giorni adesso sto cominciando a metabolizzare la cosa. Ho sempre comunque il pensiero fisso di sapere al più presto, ma non per sapere chi è, per capire perché e quali sono i motivi, cosa che non saprò mai, perché secondo me dei motivi validi non esistono. Nel 2025 vedere bruciare libri, e addirittura ho saputo che hanno tentato di dar fuoco a uno dei ragazzi che dormiva qui sotto ai piedi, se ne è accorto solo dopo, stava dormendo e si è svegliato dal bruciore che aveva attaccato una cosa di plastica sotto al piede. Vedere bruciare libri, un senza tetto nel 2025, per me è una cosa ignobile e grave ad oggi.
Dal punto di vista delle indagini sai qualcosa? Ti hanno detto qualcosa?
Ho visto che si stanno mobilitando, perché spesso e volentieri ci sono agenti in borghese, stanno facendo le loro indagini, ma si sono presentati un paio di volte, diversi, e quindi le indagini sono in corso. Per il resto non ho nulla, nessun aggiornamento, diciamo.
Questa è la parte, diciamo, brutta. Poi c'è la parte bella, la solidarietà della città che si è manifestata in forme anche imponenti, possiamo dire.
Come è sempre stata la risposta grandissima da parte di tutti, e forse ancora di più di quanto è stato fatto il verbale, perché a dire il vero proprio quello, il verbale ha fatto male, però il verbale poi, grazie sempre alla solidarietà e all'aiuto del comune e quant'altro, la multa è andata via. Questo è un gesto che purtroppo secondo me rimarrà, nonostante, ripeto, c'è stata una risposta ancora più grande di quanto c'è stata per il verbale. Hanno portato una marea di libri, gente che mi è stata vicino, gente anche commossa è venuta e dispiaciuta del gesto che è stato fatto. Però a differenza della multa, nonostante la tanta solidarietà, secondo me il gesto rimarrà.
C'è questo appello a portare libri, possiamo dire basta?
Dico un basta magari senza punto esclamativo, nel senso che aggiornerò magari di sicuro se ne avrò bisogno, visto e considerato quanti libri sono arrivati, non ci vorrà molto dare un appello per dire ho bisogno di libri, ma da adesso a dire che ho bisogno di libri ne passerà di tempo. Ho bisogno più, anzi approfitto per lanciare un appello: venite a prendere dei libri. Ho più bisogno di qualcuno adesso come adesso che vengano a prendere i libri che riceverli. E ringrazio nonostante tutto, cioè non è un rifiuto, però ho 9.000 libri in associazione. Piuttosto mando anche un appello che avrei bisogno più di trovare un alloggio stabile, veramente un alloggio stabile per me e potrebbe essere anche per i miei libri. E lì, a costo di dormire, se è il mio l'alloggio, a costo di dormire sui libri, lì accetterò tutte le donazioni possibili e immaginabili.
Sette minuti, torniamo sullo scudo verde che parte oggi, tutte le informazioni già su controradio.it, l'attivazione della ZTL ambientale H24 a Firenze. Dicevamo, domani lo speciale, uno spazio per le vostre segnalazioni in diretta, ma intanto sentiamo il versante istituzionale, la sindaca di Firenze della città metropolitana Sara Funaro rispetto a questo provvedimento che scatta da oggi.
Tanto una cosa che voglio sottolineare, perché ho continuato a sentir parlare spesso del ticket ingresso in città. Non ci sarà nessun ticket ingresso, non solo nel 2025, ma anche nel 2026 e 2027, come definito dall'accordo con i sindaci. Ovviamente continueremo a monitorare la qualità dell'aria e a confrontarci. Oltre a questo, quest'anno, nel 2025, non ci sarà nessun nuovo divieto. Io questo lo voglio sottolineare perché ho sentito alcuni consiglieri dell'opposizione che continuavano a dire che ci sarebbero stati nuovi divieti che avrebbero costretto migliaia e migliaia di cittadini di dover cambiare l'auto. I divieti che ci sono e con lo scudo verde sono gli stessi che ci sono da 15 anni, perché le auto e i veicoli Euro 0 e Euro 1 già oggi non possono circolare, per cui se venivano individuati prendevano la sanzione, e si parla di veicoli di più di 30 anni fa, perché con lo scudo verde che si accende verranno controllati questi veicoli. E poi nell'accordo ovviamente ci sono ulteriori progressioni che sono molto limitate nell'anno 26 e 27. La cosa più importante è che con i sindaci abbiamo costituito una sorta di tavolo di lavoro e cabina di regia dove monitorare e dove lavorare insieme, non solo sul monitoraggio di come sta andando questa misura, ma anche su tutta la parte del lavoro che deve essere fatto sul trasporto pubblico locale, sul TPL, sulle tranvie, su tutto il resto, perché è ovvio che dobbiamo fornire un servizio che sia sempre più efficiente per i nostri cittadini. E soprattutto non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I divieti valgono per tutti uguali, sia per chi vive nel comune di Firenze, sia che per chi vive nell'area metropolitana. E questo penso sia la cosa più importante.
E allora Allora, mentre attendiamo anche i vostri messaggi al 342-8104-111, siamo andati a capire qual è la percezione che ne hanno i cittadini. Molti non ne sarebbero ancora a conoscenza, lamentando una cattiva informazione al riguardo, oppure non sarebbero interessati. Altri invece si sono schierati a favore, nella speranza di una città meno inquinata e inquinante, ma anche meno affollata. La questione economica rimane comunque una delle preoccupazioni più influenti nella percezione di questo provvedimento, volto soprattutto a ridurre l'inquinamento in città. E allora Viola Giacalone ha intervistato per noi dei residenti a Firenze e nella provincia, intercettati nel quartiere di Sant'Ambrogio, per sentire le loro opinioni.
Lei guida?
Io sì.
E non ne ha sentito parlare?
No, non ho idea.
Lo scudo verde è quella cosa per cui le macchine vecchie non possono entrare più in città. Infatti la mia figliola c'ha la macchina vecchia.
E cosa ne pensa?
Non c'è soldi per comprarsi una macchina nuova, non entra più a Firenze. Che mi sembra una cosa, poi in confronto a tutte le cose ci sarebbe da fare, mi sembra una toppa. Serve per vendere le macchine.
Ci sono perfettamente d'accordo con lo scudo verde, perché voglio una città libera dai troppi turisti, dai troppi pullman, dal troppo traffico, e voglio una città vivibile in bicicletta. Mi interessa appunto come quantità di gente che vedi tutti i giorni, cioè non ti puoi muovere, sei presidiata, sei assediata, sei macchinini vecchi, li lasciano nei parcheggi scambiatori, si armano di bicicletta, di biglietto del bus. Ora verrà costruita la nuova tranvia anche nella parte Bagnaripoli Firenze Sud, cioè incominciamo un pochino anche a fare qualche sacrificio, visto che io ho 76 anni e sto ancora muovendomi in bicicletta. Faccio anche qualche sforzo per poter fare una cosa del genere.
Non avendo approfondito ne penso poco. Tutto quello che è verde, se è serio, mi trova favorevole. Tutto quello che impedisce le macchine di girare mi trova favorevole. Tutto quello che è favorevole ai pedoni dagli 80 in su mi trova favorevole.
Non serve a nulla. Non è fatta bene, loro sei possano entrare. Ma chi se lo può permettere? Io mi posso permettere un'altra macchina oltre a questa. Io ho un cartellino invalidi, quindi posso entrare. Però se non avevo questo non venivo più a Firenze. Non tutti si possono permettere di cambiarsi la macchina. Non è un momento facile per questo. Io sto al Bargino.
E sai di gente che dovrà cambiare la macchina?
Sì, a cercare macchine o ancora più vecchie in modo che possano entrare lo stesso. Sopra i 30 anni o avere grosse difficoltà per entrare.
Allora, vengo dall'Assassinio, quindi provincia di Firenze. No, ho una macchina che penso sia che possa entrare. Poi io uso molto il motorino, quindi penso non ci sia problema.
E che ne pensi?
Forse mezzi troppo vecchi, mezzi inquinanti, penso sia giusto più che altro toccare zone così centrali.
Da un punto di vista dell'inquinamento?
Sì, inquinamento, ma anche certi mezzi vecchi fanno odori, anche a livello artistico forse.
Uno scudo a strisce stelle? Sì. Perché?
Per non far entrare tanti americani in città.
Funzionasse davvero bene sarebbe buono, però poi alla fine chi c'ha quattrini e che c'ha le macchinone entra lo stesso, mentre quelli se la deve ricomprare, c'ha quelle vecchie, magari la usano anche poco. Probabilmente ci dovrebbero essere dei controlli più accurati in generale. Però siamo d'accordo perché non si respira più.
Thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I'd delete.
La questione economica al centro dei vostri messaggi, 342-8104-111, chi ci scrive chi ha i soldi farà sempre quello che vuole, chi ci parla torna a parlarci di scudo turistico, come avete sentito da una delle voci raccolte, ma come avete fatto a trovare tanti ignari o ignoranti riguardo al tema dello scudo verde, ci scrive Elisabetta, ignoranti nel senso mancanti proprio di conoscenza sull'argomento, questo è l'andare a pescare persone per caso e quindi ti restituisce una testimonianza che è sicuramente uno spaccato parziale ma indicativo. Siamo sicuri che inquina più un'ora un euro zero che un SUV che entra in centro a Firenze, sicuramente il tema non si conclude qui, anzi è appena iniziato, visto che c'è questo preesercizio che parte da oggi e poi la dinamica sanzionatoria scatterà da giugno, tra due mesi. Allora diamoci il tempo di capire bene in questi due mesi il fenomeno e come verrà gestito sia dagli automobilisti, dalle famiglie, dal punto di vista proprio di gestione anche sociale ed economica, dall'amministrazione. Faremo il punto domani con le vostre segnalazioni, ma torneremo anche oggi, ve lo anticipo, alle 9:15 circa. Raffaele Palumbo andrà proprio a un varco, giusto per capire qual è la situazione anche in termini di visibilità delle informazioni rispetto a questi varchi, cosa succede all'ingresso di queste 77 porte della ZTL ambientale. Ma il nostro Raffaele Palumbo, prima ancora di andare a un varco dello scudo verde, sarà in Santissima Annunziata, tutto questo alle 8:40, l'oro della speranza, l'odio dell'intolleranza, uno speciale in esterna in diretta questa mattina davanti alle porte della chiesa giubilare inaugurata l'opera dell'artista fiorentino Giovanni De Gara, Eldorado, l'opera che è stata oggetto di un attacco da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia di Firenze. Bene, il nostro Palumbo si troverà con numerosi ospiti questa mattina dalle 8:40, quindi rimanete su Controradio perché tra poco la linea passerà alla GR di Popolare Network e poi torneremo con voi per questo speciale.
Avrei bisogno di posare il capo sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chi non ti fammi fare un tiro dalla bocca, tu espiri, inspiro e non sono boccate. So che perdo il senso del tempo, lo spazio e le cose, ma tu passami la pizza che accendo. Mani sarà un giorno diverso, il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby e scusa. Amami come ameresti Bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salto su da te, intanto girane una. Se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Dentro il fumo denso avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontana. Se le guardie ti fermano, stappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accendo, mani sarà un giorno diverso. Il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girane una. So fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Ci hai fatto caso, ma mi pare altro il numero di chi è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi o i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate, ste regole chi cazzo le ha inventate. Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come invalidi, scusa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi, sei molto più bella di una gazzetta. casella che brucia.
Salgo su gate, intanto girare una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai piedi, ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Salgo su gate, intanto girare una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
E 31 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. È stato arrestato nella notte il presunto assassino di Sara Campanella, la 21enne uccisa in strada con una coltellata a Messina. Non si conosce ancora l'identità della persona fermata. Ieri le indagini si erano concentrate su un ragazzo con cui la vittima avrebbe avuto una relazione finita recentemente. L'assassino avrebbe seguito Sara in macchina fino alla periferia sud della città, sceso dall'auto l'avrebbe avvicinata ad una fermata dell'autobus. Dei testimoni hanno parlato di una breve lite, di urla e poi la ragazza a terra colpita con un fendente al collo. Inutili i soccorsi, Sara è morta poco dopo in ospedale.
L'attacco israeliano la notte scorsa su Beirut è una palese violazione degli accordi di cessate il fuoco siglati a novembre, lo ha detto il primo ministro libanese Nawaf Salam. Nel bombardamento sulla capitale del Libano sono morte almeno 7 persone. Tel Aviv ha detto di aver ucciso un alto dirigente di Hezbollah che pianificava attacchi contro Israele. È la seconda volta in 5 giorni che Israele bombarda Beirut.
Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha annullato la nomina del nuovo capo dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna del paese. Il passo indietro dopo le proteste dell'opposizione che ha accusato Netanyahu di voler manipolare la giustizia. Il premier israeliano 10 giorni fa aveva licenziato il capo dello Shin Bet Bar, ma la Corte Suprema aveva sospeso la decisione su cui si esprimerà l'8 aprile. Il licenziamento del capo dei servizi di sicurezza aveva provocato anche proteste di piazza.
Una sentenza politica per impedire di candidarmi, così Marine Le Pen ha commentato ieri sera, intervistata dalla TV francese, la condanna a suo carico che prevede l'ineleggibilità per 5 anni. È un giorno funesto per la democrazia e ancora milioni di francesi sono indignati. In Francia, nel paese dei diritti umani, i giudici hanno applicato le leggi di un regime autoritario. Le Pen ha annunciato il ricorso in appello, ma è del tutto improbabile che il verdetto, ammesso che sia lei favorevole, arrivi prima delle candidature per le presidenziali del 2027. L'attacco ai giudici è stato unanime da parte degli alleati europei dell'estrema destra francese, da Orban a Wilders, in Italia Salvini. Stesse reazioni incentrate sulla presunta volontà popolare violata dal portavoce del Cremlino e da Elon Musk fino al brasiliano Bolsonaro.
È stato un lunedì nero ieri per le borse europee, tutte in forte perdita in attesa dei dazi degli Stati Uniti che scatteranno domani, verranno annunciati da Donald Trump in attesa di capire esattamente quali sui mercati europei gli investitori hanno venduto massicciamente i titoli, facendo così perdere complessivamente un valore di 245 miliardi. Vedremo oggi quale sarà la giornata sui mercati. Domani appunto ci sarà la giornata che Trump ha chiamato il giorno della liberazione, cioè l'entrata in vigore delle tariffe. Il tempo oggi è prevalentemente cielo sereno, poco nuvoloso al nord, molto più nuvoloso invece con nuvole e piogge al centro e al sud. Le notizie tornano alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. In A1 verso Bologna un chilometro di coda, traffico bloccato e fumo per un veicolo in fiamme al chilometro 389 tra Chiusi e Valdichiana. Sempre verso Bologna rallentamenti per lavori sulle corsie di sinistra in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Infibili in direzione Firenze, code a tratti per veicolo fermo al chilometro 11.300 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna e code a tratti fino a Firenze Scandicci per traffico intenso. In direzione mare rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. Odissea minore per un'educazione della frontiera. Ideazione di Nicola Di Chio, Cristian Elia, Miriam Selina Fieno. Un progetto multidimensionale di teatro, giornalismo narrativo e cinema documentario sulla rotta balcanica per conoscere la realtà aspra delle frontiere europee, luogo di infanzia di migliaia di bambine e bambini in fuga con i genitori. Da martedì 1 a domenica 6 aprile al Teatro Fabricone.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole, unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 5 aprile alle 17 al Magnolfi, Petite Histoire, Sans Parole. Un burattinaio a guando della tradizione europea e un contrabbassista jazz trasportano lo spettatore in un mondo pieno di poesia, umorismo e sorprese, mettendo in scena tre racconti senza parole, ognuno dei quali affronta la stessa domanda: chi manipola chi?
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un taxi, io non verrò.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
Dopo il successo del primo gruppo, seconda visita a Palazzo Strozzi a Sex and Solitude, la mostra dedicata a Tracy Emin, una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo.
Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude.
Tracy Emin, Sex and Solitude. Visita guidata sabato 12 aprile alle 11.30.
Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Contro radio.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dalla nostra newsline negli studi di Controradio per darla subito in esterna. Il nostro Raffaele Palumbo, lo abbiamo anticipato, l'oro della speranza, l'odio dell'intolleranza. Siamo davanti in piazza Santissima Annunziata, davanti alla Basilica e all'opera dell'artista Giovanni De Gara, con tanti ospiti. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Chiara, bentrovata. Qui siamo in Piazza Santissima Annunziata con 14 gradi, fa freddino, viene un vento da Via dei Servi, grande polvere per ripulire la piazza della Santissima Annunziata. Noi siamo praticamente all'ingresso della chiesa giubilare con l'opera di De Gara El Dorato, che in questi giorni ha fatto discutere in maniera volgare e becera, ma anche in maniera probabilmente feconda, perché comunque si è parlato di un qualcosa che è ricca di concetti e di contenuti. Giovanni De Gara, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Antonella Bundus, lista Progetto Comune, ben trovata.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Giovanni De Gara esordisce con quest'opera, artista fiorentino noto anche peraltro, ma esordisce con quest'opera a San Miniato nel 2018, la porta in una sessantina di altre chiese. E la cosa che abbiamo osservato è che questi teli dorati, questi teli termici che hanno questo potere di riscaldare le persone, naufraghi, ammalati, terminali, reduci da un terremoto, vengono usate da due persone qui fuori su cui ci dormono, per cui vengono utilizzate proprio queste, non è solo un'installazione artistica. L'installazione è stata fatta oggetto di un attacco durissimo, facendo confusione tra la volontà del vescovo Gerardo Gambelli di mettere in essere quest'opera e il comune di Firenze, che invece non è direttamente coinvolto nella questione, per cui c'è stato un attacco da parte dei Fratelli d'Italia, che però devo dire, Giovanni, ha generato uno sdegno abbastanza generalizzato.
Sì, alla fine non con loro non si è trovato d'accordo praticamente nessuno, perché era una cosa proprio fuori luogo. Cioè, se un progetto a questo giro pensavo che potesse essere almeno un campo di unione, visto che siamo separati su tutto, perché l'accoglienza riguarda tutti e siamo tutti poveri e lo saremo tutti sempre di più, quindi se non ci vogliamo bene, non ci aiutiamo e non pensiamo che sia una cosa, che almeno ci siano dei piani su cui poter essere d'accordo, come questo, tanto più in materia di cristianesimo, nel senso non... È risaltato come la destra, l'ideale di destra proprio non possa coincidere con l'ideale cristiano. Questa è stata la cosa più evidente, che io da anni che cerco di far notare, ma da quando Salvini sventolava i crocifissi chiudendo i porti mi sono indignato, e adesso penso che questa cosa sia sotto la luce del sole, insomma.
È la stessa cosa che dice anche Don Andrea Bigaldi, che sentiremo tra poco, parroco di Sant'Andrea in Percussina. È il sale della democrazia, dividersi su delle cose, una ricetta che ha a che fare con l'economia, un approccio che ha a che fare con un servizio pubblico, ma su altre cose è la sabbia della democrazia, dividersi su l'ABC della coesistenza umana, Antonella.
Sì, certo, in realtà non stupisce molto la strumentalizzazione, anche perché il simbolo, proprio queste coperte termiche che vengono messe sulle porte, come la costruzione di ponti, l'apertura di porte, proprio il luogo in cui viene messo, oltre al fatto che si parla di, in questo caso, di una chiesa, dunque non è direttamente, come stavi dicendo te Raffaele, coinvolto il comune, però sarebbe interessante anche dare questo stesso messaggio sulle porte stesse delle città. Dunque noi abbiamo alcune porte che forse potrebbero essere utilizzate anche per questo motivo, e come ricorda Giovanni o anche tanti altri che hanno commentato poi la vicenda, non si tratta, sì, il simbolo è quello che vediamo spesso sulle persone che vengono salvate all'interno del Mar Mediterraneo, però come ci stava dicendo anche adesso Raffaele, persino qui in piazza ci sono delle persone che si coprono con questa coperta termica, dunque si parla di quelli che sono i più fragili, gli ultimi, quelli di cui normalmente o a volte la destra cosiddetta sociale dice che, alla quale si vuole rivolgere, basta che siano italiani. Ci sono anche degli italiani qua in piazza, il simbolo di aprirsi a livello, su tutti i livelli, come si diceva, a livello non solo di accoglienza in segno di solidarietà, ma proprio di inclusione e di far partecipare quelle persone che sono ai margini della società, di farle partecipare alla società indipendentemente dalla loro provenienza. Penso che questo sia il...
Hai detto una cosa molto bella, perché alle volte, come dire, nei dibattiti delle follie sembrano normali e invece non lo sono, cioè veramente, come dire hai fame, ma fammi vedere la carta d'identità, sei italiano? Sì, allora ti do a mangiare, non sei italiano, ti faccio morire di fame. Veramente siamo alla follia da questo punto di vista. Sentiamo la prima parte di queste dichiarazioni di Don Andrea Bigalli sull'opera di Giovanni De Gara, Il Dorato.
L'arte contemporanea è da sempre foriera di grandissimi dibattiti, accese contrapposizioni, una spaccatura fondamentale fra chi la ritiene una colossale mistificazione per lo più e chi invece cerca di capire quali istanze, quali inquietudini, quali domande possa sollevare la rappresentazione artistica di una realtà che a volte è molto difficile. Rispetto però a questa polemica nata intorno all'installazione messa in atto da Giovanni De Gara alla Santissima Annunziata, la questione è più etico-morale che non soltanto artistica. Premetto, conosco molto bene Giovanni, fra l'altro ho presentato l'installazione che ha fatto a San Miniato a Monte insieme a Tommaso Montanari nel 2018 e soprattutto ho avuto la sua opera anche nella mia parrocchia di Sant'Andrea in Percussina nel 2020. Tra l'altro Giovanni è un uomo che è attivo anche nella solidarietà fattiva, sta seguendo un progetto di sostegno messo in atto da alcune religiose per le donne palestinesi e quindi fa anche della sua arte un'attenzione sempre militante, potremmo dire, nei confronti dei diritti umani. Qui la polemica è stata inizialmente diretta verso l'assessorato alla cultura del Comune di Firenze, per poi capire che l'idea di fondo era stata direttamente della diocesi, è considerata un'opera giubilare, cioè una di quelle realtà simboliche con cui cerchiamo di spiegare che cos'è il giubileo, che non può essere semplicemente una celebrazione religiosa, ma è una riflessione sulla contemporaneità. E da questo punto di vista il vescovo Gherardo Gambelli ha spiegato, introducendo la messa in atto dell'opera, che si tratta veramente di una prospettiva di solidarietà. Fra l'altro aggiungo io questa idea dell'oro, delle coperte termiche, indica veramente la preziosità delle situazioni di sofferenza, di difficoltà, di malattia, di pericolo. Quindi gli esseri umani nella loro fragilità è quello che noi invece ci dobbiamo porre di fronte a questa realtà di minorità umana, quando gli esseri umani capiscono veramente il loro limite.
Ecco, questo era Don Andrea Bigalli, il parroco di Sant'Andrea in Percussina, sull'opera di Giovanni De Gara, El Dorato, qui in Santissima Annunziata. Ci ha raggiunto anche la consigliera regionale e presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, che saluto e ringrazio.
Buongiorno, bentrovati. Buongiorno.
È almeno un'occasione per parlare di certe cose. Quest'opera nacque sull'onda dello slogan Porti Chiusi. Prima Antonella Bundo ha detto una cosa bella, sarebbe bello vedere quest'opera anche sulle porte delle istituzioni, diciamo così, questo sarebbe interessante. Quello che è accaduto in città sono accadute un paio di cose brutte in questi giorni, tra l'attacco all'opera di De Gara, il rogo dei libri di Marco, il senza fissa dimora in piazza, nel sottopasso di Piazza delle Cure, sono accadute cose un po' segno dei tempi, mi sembra.
È così, è quello che abbiamo sperimentato anche all'epoca di Porti Chiusi, quando ci fu la prima uscita a Firenze, credo, di Eldorado al San Miniato, ed è il clima che si crea quando le leadership nei paesi sono incarnate da persone che sdoganano questi concetti di intolleranza e fanno pensare, io dico sempre, si può dire tutto, ma si deve sempre pensare al fatto che ci sono anche menti deboli che raccolgono questo tutto come un brodo nel quale poi dare sfogo alle proprie rabbie, alla propria paura. Quindi avere al governo a volte forze intolleranti che non si scandalizzano di fronte all'autoritarismo, alla violenza, alla repressione delle idee diverse, alla non accoglienza, genera questo tipo di comportamento. Lo vediamo la statua di Thomas Price attaccata con le banane, il rogo dei libri di Marco nel sottopassaggio e anche le reazioni scomposte, lasciatemi dire, questa volta di persone che non dovrebbero appartenere alla schiera delle menti deboli condizionabili, ma di rappresentanti istituzionali e comunque membri delle assemblee rappresentative, che in modo scomposto criticano il messaggio, che è un messaggio assolutamente di accoglienza, di apertura e anche di un minimo di esercizio di consapevolezza per noi che siamo qui, che almeno possiamo soffrire pensando a quello che passa tanta umanità, no? Quando non possiamo fare altro, almeno carichiamoci da un po' la loro sofferenza e facciamo un esercizio di consapevolezza.
Un bel cortocircuito della destra ultracattolica che non si perita a criticare il vescovo, nella fattispecie Filippo Monsignor Gerardo Gambelli. Giovanni De Gaia, se dovessimo far vedere Eldorado, quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, ai nostri ascoltatori, con poche parole.
La somiglianza che va di più è quella della tavoletta di cioccolata, e quindi in qualche modo rende, solo che i quadratini sono piccoli come la foglia d'oro, quindi potrebbe essere un pannello rivestito di foglia d'oro, però molto più punk perché le coperte sono di plastica, però le fette del tavolettone di cioccolata lì.
Perché quest'oro?
L'oro perché secondo me quest'oro povero rappresenta il valore vero della Chiesa, cioè spesso si confonde Chiesa con ricchezza, però la ricchezza è quella dell'oro, del lusso, dei quadri, delle grandi strutture, e invece il valore che secondo me dovrebbe essere per la Chiesa, il vero valore, è il valore umano. Quindi queste porte ci ricordano cos'è la Chiesa e in certi casi cosa dovrebbe essere.
Per certe parole siamo andati oltre lo sdoganamento, fanno parte a pieno titolo certe parole e anche certe azioni del discorso pubblico, della sfera della comunicazione pubblica, e quello che è accaduto in questi giorni ce l'ho ricordato. Poi adesso chi passa qui davanti si fa delle domande. Antonella Bundu voleva aggiungere qualcosa.
Sì, alcune domande che ci possiamo fare sono anche quelle. Allora, una delle prime volte che ho visitato proprio l'interno di questi luoghi era nel 2019, dove facevamo delle passeggiate per vedere come c'era la continuità, diciamo, delle famiglie ricche, così come ha detto ora Giovanni, l'oro è simbolo della ricchezza e utilizza la ricchezza della Chiesa per far vedere come ci sono sempre, purtroppo, questa ricchezza rimane sempre nelle mani delle stesse famiglie nei secoli. Uno degli esempi è la Cappella Pucci, che è qui all'interno, e questa cappella purtroppo simboleggia, cioè, ha dato tanti soldi alla Chiesa per costruire questo posto bellissimo. Abbiamo anche qui davanti all'ingresso, se vedete, c'è il simbolo proprio dell'effigie di un moro, che è il simbolo della famiglia, però è la famiglia che commerciava in schiavi, dunque la ricchezza della Chiesa in questo caso in particolare viene, cioè, va sopra quelli che possono essere invece i valori che rappresenta questa opera, dunque l'apertura, l'accoglienza verso le persone più fragili, almeno come l'ho letta io.
Le grandi questioni che riguardano la nostra umanità sono quelle che vengono più strumentalizzate politicamente, cioè sono proprio oggetto di scambio e volano sopra le teste degli esseri umani.
Eh sì, perché intercettano le paure, le diffidenze e quindi interessano tutti alla fine, no? Al di là appunto della storia, e per cui è molto bello che quest'oro povero, che è un oro di stagnola, di materiale povero di oggi, che però ha una funzione importantissima, perché è un oro che tiene caldo chi è in pericolo di vita e che dà ristoro a chi ha attraversato il Mediterraneo su un barcone. Quindi è un oro preziosissimo e povero, ed è un simbolo fondamentale proprio al cospetto di questa magnificenza nei secoli, che è stata poi la storia dell'Occidente o di tante comunità internazionali ricche, diciamo così, ma l'Occidente è un po' il simbolo di tutto questo, no? Ecco, io trovo che invece la polemica tocca proprio i minimi termini, ecco, siamo ai minimi termini culturali, cioè la paura, l'angoscia perché magari io guadagno poco, sono arrabbiato e quindi me la prendo perché c'è una cosa come questa che ci ricorda che c'è qualcuno che sta peggio e che forse merita più attenzione. Questo in un tempo di egotismo un po' puerile,
della nostra, di tutti noi, dà fastidio, perché prima io, prima gli italiani, prima l'America, l'America grande, sono gli slogan che sentiamo ora, una primazia puerile di chi va dal babbo e dice: ah, perché prima lui, perché prima il migrante, io sto male, io ho paura, io ho i suoi figli e non lavorano. E quindi in una gerarchia delle paure che, quando è cavalcata, diventa pericolosa politicamente e socialmente.
Stanno creando dei bei cortocircuiti, perché in questo momento noi abbiamo una grossa crisi dei mercati valutari, ma l'oro continua a salire, e l'oro sostanzialmente è una grandissima astrazione dell'essere umano, perché non serve a niente o a poco rispetto a tanto altro, diciamo così. L'oro poverissimo di Eldorado, che è proprio povero, invece è preziosissimo, perché veramente serve a salvare delle vite. Naturalmente Eldorado e i tuoi progetti, Giovanni, non si fermano qui.
Ma i progetti non si fermano qui. La cosa più imminente, ringrazio se me l'avete chiesto, è la mostra che inauguro giovedì alla Galleria Tertis in via dei Bellutini, di fianco a Palazzo della Passera, dove ci saranno le foto di Eldorado, queste della Santissima e alcune di altre chiese, e poi le foto della performance di Eldorado fatta nel deserto in Palestina, in Cisgiordania, Tel Aviv, insomma in quelle zone là, un mese prima dello scoppio della guerra,
qualche tempo fa. Alle 18 sentiamo brevemente la seconda parte del contributo di Don Andrea Bigano.
Insomma, l'arcivescovado poi non ha risposto di fatto alle polemiche, però io posso aggiungere che si può contestare quanto volete le istanze di solidarietà della Chiesa Cattolica, ma signori, per i cristiani il Vangelo è il riferimento fondamentale, e nel Vangelo sinceramente non c'è una riga che va in direzione del disinteresse nei confronti della sofferenza altrui, o addirittura della disumanità di proporre un monumento alternativo fatto dai fogli di via da collocare rigorosamente in periferia, perché in centro, per carità, insomma, non si deve assolutamente presentare brutture di sorta. C'è questa idea dell'estetica della conformità, dell'estetica della regolarità, che è quanto di più lontano da quello invece che prescrive il Vangelo, il quale, vi ricordo, continua a indicarci la povertà come beatitudine, e non in maniera banale e sciocca, per dire che quando si sperimenta la propria fatica, la propria difficoltà, ci si può aprire una visione di solidarietà, si può capire anche l'importanza di ogni essere umano in ogni singola fase della sua esistenza, soprattutto appunto quando c'è di mezzo questa dimensione della sofferenza, della fatica, della difficoltà. Chi apre il Vangelo, nella fattispecie Matteo, e legge il capitolo 25, capisce bene che noi siamo, fra virgolette, costretti alla solidarietà. Rinnegheremmo il Dio di Gesù Cristo se facciamo diversamente. Io penso l'installazione di Giovanni sia veramente, nella sua semplicità, ma anche, se volete, nella sua bellezza estetica, un ricordo di che tipo di porte noi dobbiamo aprire sulla nostra vita, in modo che poi entrino le realtà dall'esterno, e che questa porta, se è segnata appunto dalla solidarietà, diventa davvero una porta d'oro, cioè che al di là del valore dei metalli, che non ci interessa sinceramente, è la prospettiva autentica di che cosa significa appunto porsi di fronte alla dimensione umana.
Senza un lievito esterno che viene da fuori, il pane non lievita. Questo è il concetto bello e anche biblico riportato da Don Andrea Bigalli, che salutiamo e ringraziamo. L'ultima battuta per Antonella Bundu: è impossibile non mescolare quello che sta accadendo con i tempi che stiamo vivendo. Io penso a Jay Vance mentre sono qui, ad esempio, diciamo così, ecco. Comunque, puoi raccontarci, tra l'altro anche tu devi segnalarci qualcosa.
Sì, ho da segnalare o da rimarcare quello che ha detto prima Giovanni. Dunque, parlando della mostra che farà giovedì, penso sia importante anche il fatto che lo colleghi alle sempre le coperte termiche che ha portato nel deserto di Giudea, giusto? Come stava dicendo, poco prima che scoppiasse la guerra, perché anche lì spesso è l'elefante nella stanza, non ne parliamo abbastanza. Di quello che sta succedendo, è vero, ne parliamo, ma solo in alcuni circoli di quello che nelle nostre bolle, di quello che veramente sta succedendo in Cisgiordania, in questo caso Palestina. E dunque penso che sia importante anche per quello, il messaggio che lui porta non è esclusivamente rivolto a quello, il messaggio dei migranti, che è anche quello, almeno noi lo leggiamo anche quello all'interno delle opere di De Gara, però pone attenzione e ci fa anche aprire una discussione anche all'interno dei nostri delle nostre comunità su quello che veramente facciamo, sia per, come stava dicendo prima la consigliera Giacchi, sia per quel che riguarda il aiutiamoli a casa loro, ma anche a casa nostra, nel senso cerchiamo di trovare quelle che sono delle politiche che aiutino le persone più fragili.
Come diceva un mio amico che abitava a Terza Ivere, diceva aiutatemi a casa mia, ma io sono di Terza Ivere, diceva perché giustamente è africano, ma è di Terza Ivere per intenderlo.
È così, noi non siamo capaci neanche di tenere integrato ciò che è già integrato e quindi disintegriamo il senso di appartenenza delle generazioni più giovani, delle persone che sono venute a vivere qua con la mancanza dello ius soli o ius scole, in qualunque declinazione lo si voglia. E qui appunto ben venga l'iniziativa del Comune di Firenze, del registro, che quantomeno simbolicamente dà un segnale di segno opposto, e quindi figuriamoci se ci preoccupiamo poi profondamente e radicalmente di politiche integrative serie che partano dall'integrazione culturale delle famiglie per arrivate qua e che poi consentano un'integrazione vera, una piena realizzazione di sé delle persone migranti che vengono a vivere nei nostri territori. In questo devo dire Firenze è un modello da decenni, perché fin dal sindaco La Pira ha sempre messo al centro il rapporto della città col resto del mondo, ma tra il professare e poi di riuscire a far fronte a una realtà anche complessa di tutti i giorni, c'è il suo spazio. In questo le istituzioni sono fortemente interpellate da opere come queste e da fasi storiche come queste, devo dire, e continuano ad avvenire fatti sconcertanti. È stato aggredito il regista autore del documentario che ha vinto il Nobel, che ha vinto l'Oscar, Notherland, che proprio racconta l'usurpazione dei coloni e la continua tortura a cui sono sottoposti in Cisgiordania gli abitanti palestinesi, che ogni giorno devono come Sisifo ricostruirsi la casa, quindi case portate via, ricostruite, materassi portati via, riportati, crearsi ogni giorno la possibilità di abitare. Io lo trovo questo trovo drammatico e trovo un segno tremendo che l'autore di quel documento sia stato proprio in questi giorni, l'altro ieri una notizia che ho letto in queste ore, aggredito perché ha realizzato un'opera che ha portato all'attenzione del mondo un fatto che, come diceva Antonella Buddo, tutti sappiamo, ma che non è classicamente presente poi a volte nelle scelte che noi facciamo ogni giorno.
Ma noi siamo qui per affermare delle cose, non solo per resistere. Il lapsus di Cristina Giacchi forse ha a che fare col fatto che Trump ha detto che merita il Nobel per la pace, per cui ci girano pensieri di questo tipo per la testa, ma ci gira anche un pensiero legato ai ragazzi, alle ragazze, alle donne, agli uomini che in Turchia in questo momento stanno protestando per dire qualcosa di importante in un silenzio anche lì abbastanza grave, diciamo, perché è una questione estremamente importante. Cristina Giacchi, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi. La piazza di Istanbul di sabato era impressionante, ecco, il fatto che il sindaco Imamoglu non sia neanche visitabile, perché il sindaco Nardella, l'ex sindaco Nardella è andato a Istanbul, è arrivato al carcere e al Partito Socialista Europeo non hanno consentito di far visita al sindaco Imamoglu, è gravissimo. E appunto anche qui una piazza di 3 milioni di persone che come l'elefante nella stanza non si vede.
Grazie Antonella Bundi.
Grazie a
voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ringraziamo Giovanni De Gaia.
Grazie a voi.
Venite naturalmente in Santissima Annunziata alla mostra giovedì, ripetiamo dove?
Giovedì 3 alla Galleria Tetis in via dei Vellutini.
Alle ore 18. Per la mostra delle foto delle opere di Giovanni De Gaia. Ringraziamo anche Don Andrea Bigalli per il suo contributo. La linea torna allo studio.
Grazie a Raffaele e ai suoi ospiti. In riferimento proprio alla mostra di De Gara di giovedì 3 aprile alle 18 alla Galleria Etis in via dei Vellutini, ricordiamo che le opere fotografiche saranno messe in vendita a un costo contenuto e tutto il ricavato sarà devoluto alle Suore Comboniane di Gerusalemme, che assistono la comunità beduina del deserto di Giuda in Cisgiordania, di cui ci occupammo proprio con De Gara qui nei nostri studi. Allora, rimanete sulle nostre frequenze, Newsline continua, prosegue con dirette e approfondimenti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola tre ragazzi in vacanza. Anzi, all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nuovo orario per Newsline Sera. Dal lunedì al venerdì alle 18.45 con Domenico Guarino. Controradio, l'informazione prima di tutto. È l'ora di ricreazione, tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio.
Lotteremo contro ogni forma di violenza, vogliamo portare un messaggio di amore a ragazzi e ragazze. Sono le dichiarazioni della mamma di Mati Boubakir, il giovane di Certaldo ucciso con 5 coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, dando vita al comitato Amati, amati e riuscirai ad amare. Tutto parte, oltre al dolore, naturalmente, tragicamente, da una domanda: cosa si può fare? Vogliamo cercare di coinvolgere i giovani, capire cosa gli manca, ripartire anche dal territorio per vedere come poterli aiutare. E in questa riflessione, in questo percorso, si inserisce anche un progetto che arriva proprio da Campi Bisenzio. Ne parliamo con l'assessore al sociale Lorenzo Ballerini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutte.
Allora, un'iniziativa all'insegna della coprogettualità, possiamo dire, con il terzo settore. Di cosa si tratta, Ballerini?
Sì, allora, di nuovo buongiorno. Sì, una coprogettazione, ma una vera e propria chiamata alla realtà del terzo settore, che operano sul territorio, quelle che conoscono più di altri, più anche della politica, i giovani, i ragazzi, gli adolescenti del territorio, conoscono i loro bisogni, e quindi una chiamata per provare a coprogettare e a gestire in partenariato un intervento sociale per la fascia 13-20 anni. Quindi vogliamo chiamare le realtà del terzo settore e insieme metterci davvero intorno a un tavolo, coprogettare un intervento, e un intervento che possa avere una continuità, quindi non uno spot, ma la sottoscrizione di fatto di una convenzione per 3 anni, per far sì che questo progetto possa avere uno sviluppo non spot, quindi non di un anno, non di pochi mesi, ma di almeno 3 anni. E farlo in maniera condivisa. Noi ci mettiamo le risorse, non è semplice perché per un territorio, per un ente locale sappiamo bene quanto siano poi le complessità di trovare anche delle risorse a bilancio, e abbiamo definito alcune linee guida che vorremmo appunto sviluppare insieme alle realtà che speriamo partecipino appunto a questa nostra chiamata.
Di questa cosa parlavamo e davamo conto in un'anticipazione soprattutto di volontà in una diretta che il nostro Raffaele Palumbo fece proprio da Campi Bisenzio all'indomani, diciamo, del tragico fatto di cronaca che ha portato all'uccisione di un 17enne, Mati Boubacar, appunto. Da allora ci sono state varie iniziative degli stessi familiari, degli stessi genitori, della comunità di Certaldo, ma anche voi non vi state risparmiando in una riflessione che dovrebbe essere condivisa da tutti rispetto alla generazione, no? Tra i 13 e i 20 anni, possiamo dire, una generazione che è stata svuotata di aspettative rispetto a quelle che sono le azioni portate avanti dalle generazioni precedenti, anche dal punto di vista sociale e ambientale, ma anche da un punto di vista di disagio di un tessuto che è andato scollandosi, che non è più una piazza di condivisione, di ascolto, anche di divertimento sano. Da dove ripartire?
Assolutamente, io sarò il prossimo fine settimana appunto a Certaldo, perché come comune di Campi Bisenzio vogliamo continuare a portare la nostra vicinanza e provare a costruire anche questo legame, questo filo conduttore tra le comunità. Dobbiamo ripartire da questo, io credo principalmente dalla necessità di un ascolto. Un ascolto verso i giovani, verso gli adolescenti del nostro territorio che stanno attraversando, per come dire, anche una trasformazione epocale per certi versi, tutta una serie di assenza, di mancanza di punti di riferimento, di fragilità, di, come dire, difficoltà a destreggiarsi in una comunità che è sempre più liquida, che ha meno punti di riferimento e che quindi rischia sempre di più di far perdere i giovani, i ragazzi che con fatica riescono poi dopo a tracciare un percorso, anche raggiungere, come dire, tutta una serie di obiettivi e che possano portare, come dire, a trasformare questa difficoltà in forme di disagio importanti. Motivo per cui le linee guida che noi abbiamo tracciato vanno, come dire, su aspetti molto chiari: prevenzione, educazione e sensibilizzazione sui rischi legati, per esempio, al consumo di sostanze stupefacenti, alcol, dipendenze, malattie sessualmente trasmissibili, ma anche la capacità di intercettare situazioni di disagio nei luoghi reali ma anche in quelli virtuali, e quindi con interventi di strada ma anche con interventi, come dire, legati a tutto quello che è il mondo appunto del virtuale, sportelli di ascolto, attività di consulenza e eventi e iniziative. Noi in questi mesi abbiamo messo in campo proprio sul territorio, ne parlavamo anche durante quella diretta, abbiamo continuato a farlo in questi mesi, eventi puntuali, penso alla Silent Disco, penso alle iniziative 0% senza consumo di alcol, quindi la costruzione di eventi di aggregazione, di socializzazione sani o comunque alternativi rispetto a alcuni modelli che poi sappiamo hanno, come dire, tutta una serie di riscontri sul territorio che portano, come dire, ancor più fragilità. Ecco, noi dobbiamo lavorare in questa direzione, lo stiamo facendo con questo progetto, vogliamo farlo con ancora più forza e, ripeto, con una condivisione attiva con quelle realtà che sul territorio ci sono e che conoscono ancor più di noi i ragazzi e i loro bisogni.
Dando delle informazioni tecniche, la domanda va inviata entro il 24 aprile, Comune di Campi Bisenzio, in rete civica naturalmente tutte le informazioni tramite l'indirizzo PEC. Lei ci ha un po' detto come se lo immagina questo progetto, che in qualche modo davvero è un binario parallelo rispetto a un percorso che viene portato avanti anche dai genitori di Mati. C'è una riflessione che mi ha colpito della madre sul voler coinvolgere i ragazzi, capire cosa gli manca e gli piacerebbe fare, ripartire anche da una rivalutazione, no, del piacere, del divertimento, come dicevamo, altrimenti vengono solo stigmatizzati in una devianza di cui noi sicuramente in primis diamo il cattivo esempio, come riflettevamo col sociologo Vincenzo Scalia proprio da Campi Bisenzio.
Assolutamente, e però il punto centrale è questo: è la capacità di ascoltare i bisogni, di ascoltare le sofferenze, di, come dire, avere la capacità di ammettere perché stiamo attraversando una fase, un'epoca in cui i nostri ragazzi, i giovani, gli adolescenti del nostro territorio ci stanno chiedendo un aiuto e lo stanno chiedendo, come dire, anche con tutte le contraddizioni con cui, come dire, questa richiesta poi di fatto si sviluppa, e quindi anche attraverso comportamenti che poi rischiano di arrecare danni a cose, a persone, anche a loro stessi, ma è una richiesta d'aiuto e noi abbiamo il compito, il dovere, un dovere anche, come dire, etico, di provarci. Noi che amministriamo anche questo territorio ci vogliamo caricare di questa responsabilità, ce la mettiamo appunto sulle spalle e chiediamo anche una responsabilità che sia collettiva. E quindi, come dire, provare a mettersi anche al loro passo, provare a ascoltare i loro bisogni, provare a accoglierli i loro bisogni, e rispetto a questi poi provare a mettere in campo, come dire, delle risposte che possano sostenerli nella loro difficoltà. È un compito difficile, spetta a noi che abbiamo l'onore e l'onere di amministrare i territori di provarci.
Grazie per tutte queste informazioni e per questo progetto che prende avvio in termini di chiamata, come diceva, poi ci aggiorneremo sull'esito e su quello che nascerà grazie al sostegno dell'amministrazione di Campi Bisenzio. Grazie a Lorenzo Ballerini per essere stato con noi.
Grazie a voi e buongiorno ancora a tutti e a tutte.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
Alle 9:17 minuti leggiamo un messaggio di Giancarlo da Lucca che ci scrive: bello il servizio, l'approfondimento in diretta da Santissima Annunziata. Purtroppo ci parliamo tra di noi, chi vota a destra non ascolta, non cambia idea, anzi si rafforza, quindi speriamo almeno di compattarci noi. Ribadiamo che noi speriamo davvero di riportare l'umanità al centro delle riflessioni con i nostri ospiti, perché questo è quello che conta. Ma il nostro Raffaele Palumbo si è spostato nel frattempo, oggi davvero un inviato a 360 gradi, perché torniamo a parlare dello scudo verde in diretta da un varco, monitoraggio dell'attivazione della ZTL ambientale a Firenze. Raffaele, dove ti trovi?
Sì, buongiorno di nuovo, bentrovata. Abbiamo fatto un po' il giro, i varchi sono veramente numerosi, sono più di 70. E adesso noi stiamo passando da un varco abbastanza strategico e importante, che è quello che porta, che conduce, diciamo così, da Scandicci a Firenze, ed è il varco che praticamente porta una parte importante della città metropolitana dentro la città di Firenze. E devo dire che dopo essere passati da diversi varchi, rispetto alla giornata di ieri non avremmo detto niente di diverso, nel senso che vediamo macchine passare, un traffico non di quelli particolari ma neanche, come dire, troppo scorrevole, vediamo passare le solite macchine, non ci sono neanche persone a piedi da intervistare, ci aspettavamo un po' di ingorgi, qualcuno bloccato, paralizzato dal panico davanti alla porta telematica.
Cioè, fammi capire, questi 40.000 veicoli a rischio multa o si sono sparpagliati o si sono attrezzati in altro modo, diciamo, gli automobilisti.
Ma secondo me gli automobilisti, dicevamo, ci aspettavamo capannelli di persone a discutere con loro a Firenze, siamo a fare, invece c'è tutto assolutamente regolare, tutto assolutamente normale, anche perché più che attrezzarsi, secondo me molti hanno recepito uno dei messaggi più rilevanti per quello che riguarda i prossimi 60 giorni. Cioè, sulle cose basic siamo tornati mille volte, ripetendo mille volte le stesse domande, le stesse risposte. Su questa cosa specifica invece, secondo me, tutti ci hanno visto chiaro, ovvero che da oggi parte una monitorizzazione, diciamo una sperimentazione monitorizzata della situazione, ma le multe scatteranno tra 2 mesi, cioè dal 1° di giugno, per cui al momento la situazione viene monitorata, ma non succede niente, diciamo. Infatti non sta succedendo niente di particolare, però è bene che le persone sappiano che le normative, che sono peraltro in essere da più di 18 anni, che riguardano gli Euro 0 e gli Euro 1, sono normative che anche prima erano in essere ed erano sanzionate, naturalmente, le persone che potevano essere raggiunte da un vigile che fermava una macchina, trovava in pieno centro un Euro 0 o un Euro 1 e la sanzione scattava anche prima. Ora la sanzione scatta perché c'è il sistema Telepass, per intenderci, e dunque non si sfugge, per capirsi.
Cioè, prima c'era un controllo, diciamo, seriale a campione, adesso è ambientale, quindi questi 70 varchi.
Esattamente. Quindi, come dire, tra l'altro i telepass, le porte telematiche sono veramente numerose, quindi poi quando scatteranno le multe, scatteranno in maniera ineluttabile a quel punto. Lì sarà la macchina e non l'essere umano a provvedere a fare accadere appunto l'elemento sanzionatorio. Però ribadiamo, per il momento la situazione permane assolutamente tranquilla e invariata, probabilmente anche una questione che sarà assorbita lentamente, diciamo così, via via, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quindi questo periodo cuscinetto in cui si dice: attenzione, il varco è acceso, non arriva la multa, però sappi che hai 2 mesi di tempo, perché ora il varco è acceso per davvero. Non sono più annunci, non sono più articoli di giornale, ma il varco funziona e funzionerà anche in maniera sanzionante poi dal 1° di giugno, fra 60 giorni, fra 2 mesi, per quello che riguarda lo scudo verde, che dovrebbe appunto contribuire ad abbattere le emissioni, l'inquinamento, le polveri sottili e anche una parte di traffico e di traffico di macchine datate. Ricordiamo che non c'è alcun ticket, né ci sarà alcun ticket, almeno per i prossimi 3 anni, di ingresso in città, e ricordiamo che poi questi divieti saranno estesi negli anni a seguire anche agli Euro 2 nel 2026 e agli Euro 3 nel 2027, e la questione per il momento riguarda esclusivamente gli Euro 0 e gli Euro 1, diesel e benzina, per quello appunto che riguarda l'ingresso in città a Firenze, ingresso che è ovviamente estremamente interessato sia dai pendolari, che possono essere dal Mugello, ma che possono essere anche da Scandiccio, dalla Strassigna, e dagli artigiani. Noi prima eravamo in centro, appunto, in Santissima Annunziata. Il tema degli artigiani e il tema dei lavoratori, delle consegne, cioè considerate quanti bar, quanti locali, quanti ristoranti, quante trattorie, quante taverne ci sono a Firenze, e tutti la mattina devono essere riforniti di ogni ben di Dio che deve arrivare tutte le mattine, per cui la questione si andrà delineando meglio nelle prossime settimane, fino poi a quello che a questo punto è il vero punto di svolta, cioè quando ci saranno le multe, quando tutti dovranno aver capito dove si collocano, e cioè dal 1° di giugno, fra 2 mesi.
Questa, diciamo, è una fase anche di emersione di tutte quelle che sono le regolarità che permangono rispetto a divieti che l'amministrazione ribadisce sono già in essere, ma che appunto venivano controllati in una maniera totalmente diversa e meno capillare, e da qui si crea l'imbuto adesso. Grazie a Raffaele per questo primo monitoraggio della situazione.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo in conclusione di Newsline e dunque tra poco vi lasceremo ai nuovi aggiornamenti dal GR di Popolare Network, ma vi anticipiamo che Raffaele Palumbo oggi andrà anche ad un'attesa presentazione, stiamo parlando di Satira e Sogni, ovvero la presentazione dell'archivio delle opere di Sergio Staino. Ve ne abbiamo parlato di questo progetto messo in campo, c'è una grandissima attenzione e anche un'attesa, è frutto di una rete istituzionale di tante realtà che danno avvio ad un patrimonio di conservazione rispetto alle opere di Sergio Staino. Allora oggi la presentazione ufficiale, ve ne daremo conto e poi torneremo sulla vicenda dello Scudo Verde, lo faremo con l'assessore Giorgio, l'assessore alla mobilità in diretta nella nostra newsline serale che vi ricordo ha cambiato orario alle 18:45 sempre sulle nostre frequenze, mentre domattina tra le 8:40 e le 9:30 avremo uno speciale Scudo Verde a disposizione, il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, per tutte le vostre domande, curiosità, richieste di informazioni e di chiarezza rispetto all'attivazione della ZTL ambientale a Firenze. Noi ci risentiamo nel GR delle 12:45 dalla redazione, l'augurio a tutti voi di una buona giornata.
Giving yourself, I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your time, use it to do better.
We should let the love set us free.
Love is something that you can't measure. No judgment, no pressure. It's your letter, your words for whoever.
I think that fear is not trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say I'll love you unconditionally every day.